Continuiamo la nostra puntata di Diderot di quest'oggi, dedicata in vari modi alla satira da vari punti di vista. Era bella l'immagine con cui ci siamo salutati con Raimondo del fatto che sia più una performance musicale, quella dello stand-up comedian che sale sul palcoscenico, piuttosto che una performance teatrale. Ma ancora intorno a questo tema, il comico, la satira, la stand-up comedy, su questo continuiamo, dicevo, la riflessione con Giulio D'Antona, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buonasera, grazie mille.
Giulio D'Antona, giornalista culturale, scrive per l'Inchiesta, collabora con Il, scrive storie per Topolino, ha un blog sull'Espresso, vive tra Milano, New York e il Lago Maggiore e tra le altre cose ha curato l'antologia uscita per Einaudi dal titolo Stand Up Comedy, che è una guida preziosa perché è la prima che si dedica nello specifico a questo fenomeno declinato in lingua italiana. Allora, partiamo dalla scrittura, perché noi siamo abituati a guardare una stand-up comedy magari su Netflix o su Comedy Central, su questi canali che ormai in streaming si trovano con una certa facilità, anche con i sottotitoli per chi non mastica troppo l'americano o l'inglese. Però, dicevo, siamo abituati a vedere queste persone che salgono sul palco, c'è addirittura chi sale con la birra in mano, con la sigaretta, c'è sempre un elemento comunque di disturbo forte e sembrano sempre buttati lì, spontanei. In realtà c'è una scrittura dietro. Che valore assume, che importanza ha la scrittura per un comedian?
Io penso, dunque, non da stand-up comedian, ma da uno che l'ha studiata, da un appassionato, che tutto, la scrittura è la cosa fondamentale, è il fondamento della stand-up comedy, come è il fondamento di qualsiasi tipo di intrattenimento del genere. Se posso, vorrei fare un appunto sull'elemento di disturbo, cioè la birra, la sigaretta, eccetera, che è una cosa che è un equivoco che abbiamo importato noi dagli Stati Uniti, ma la stand-up comedy non deve essere per forza una comicità di disturbo, è semplicemente un modo di fare comicità, ed è un modo di fare comicità scritta prima ancora che recitata. Quindi, per tornare alla scrittura, è il fondamento del pezzo che poi è portato sul palco dal comico, ecco.
Ed è interessante proprio questo elemento, da un lato, di una scrittura, di una riflessione dietro al testo, dietro al contenuto di una performance di questo tipo, nella sua relazione con l'apparente spontaneità, nel senso che, come dicevo, la sigaretta e la birra, chiaro, sono forse le cose che ci hanno fatto più, ci hanno colpito di più nei primi che sono arrivati dagli Stati Uniti, però poi in realtà, giustamente lei ricordava, non sono un elemento fondante della stand-up comedy, ma danno in qualche modo ancor più l'idea che ci sia dietro una spontaneità, come se fosse uno preso da un tavolo che sale sul palcoscenico e ne ha da dire di tutti i colori. Lei, peraltro, D'Antona, ha censito, dicevamo, selezionato alcuni tra i migliori autori per la lingua italiana e allo stesso tempo conosce benissimo gli Stati Uniti. A questo punto le chiedo come si passa da una tradizione americana come quella che stavamo tratteggiando insieme alla stand-up in lingua italiana.
Si passa con difficoltà, nel senso che anche qui la stand-up comedy porta con sé un equivoco, e cioè che sia un'invenzione degli ultimi anni. In realtà si tratta appunto semplicemente di monologhi comici resi il più spontanei possibile e portati sul palco, ma sempre di monologhi comici si parla. In Italia la stand-up comedy esiste da che la faceva Paolo Rossi, quindi dalla fine degli anni 70, non è qualcosa di nato adesso. Adesso ha trovato una sua dimensione, diciamo, più particolare, e una sua diffusione più capillare. Diciamo, come si passa dall'America all'Italia? Ripeto, con difficoltà, nel senso che ancora stanno studiando molti il modo di passare. Sicuramente si passa attraverso la spontaneità, cioè i comici che non fanno ridere spesso sono anche quelli che cercano di essere più americani possibili.
Questo è
I comici che
interessante.
fanno più ridere sono quelli. Voi avete parlato con Saverio poco fa, con Saverio Raimondo. Ecco, per esempio, Saverio Raimondo è Saverio Raimondo. Non è, non, in lui è difficile leggere qualsiasi tipo di appropriazione americana, benché poi lui sia partito dallo studio di Woody Allen, eccetera, eccetera, poi si è formato un suo personaggio che è molto riconoscibile perché è anche molto italiano, benché lui non sia uno che scade nel campanilismo, che però insomma, è riconoscibile in quanto Saverio Raimondo. Chi è riuscito a fare, Luca Ravenna è riconoscibilissimo nella sua milanesità, nella sua profonda italianità, l'Inter, eccetera. Chi è riuscito a fare e a compiere questo passaggio si è appropriato meglio della stand-up comedy in quanto espressione sincera di se stessi, cioè del comico, e anche di quello che il comico vive. Chi non è ancora riuscito ad arrivare lì, imita gli americani.
È molto interessante anche questa necessità, mi pare, di capire di un sostrato culturale comune, cioè ti faccio ridere se apparteniamo alla stessa cultura e se io non faccio finta di appartenere a un'altra. E D'Antona, qual è il rapporto che stabilisce lo stand-up comedian tra la risata e la ricerca della verità? E qual è lo strumento usato per farlo? Qual è lo strumento retorico, ovviamente, intendo? Mi riferisco nello specifico anche al posto a quale posto trova la parolaccia, il turpiloquio, quella che a noi può sembrare una volgarità.
Allora, lo spazio del turpiloquio, questa è ancora, sono tanti equivoci che si incastrano l'uno nell'altro. In Italia la stand-up comedy è sinonimo spesso, per molti che magari la conoscono meno, di comicità divisiva, comicità volgare, di qualcosa di scandalizzante, di scandaloso. In realtà non è così. Ci sono comici americani, vedi Jerry Seinfeld, un mito assoluto, che non hanno mai detto una parolaccia in un loro monologo, eppure nessuno si sognerebbe di dire non è stand-up comedy. Così come non deve per forza essere satira, non deve per forza trattare temi divisivi, non deve per forza offendere nessuno la stand-up comedy, è semplicemente uno che fa un monologo con un microfono. Per quanto riguarda invece il rapporto con la verità, è come diceva lei all'inizio, bisogna essere il più possibile, il comico deve essere il più possibile, deve dare l'idea il più possibile di essere sincero, di non avere nessun tipo di filtro. In realtà la stand-up comedy è molto preparata, cioè i comici provano la stessa battuta tantissime volte. Le racconto, se ho tempo, un piccolo aneddoto. Io la stand-up comedy l'ho conosciuta a New York, e poi lì ho conosciuto dei comici, mi sono messo a frequentarli, insomma, mi sono appassionato. Uno dei comici che ho conosciuto, col quale poi siamo rimasti molto amici, è stato il primo che ho seguito durante le sue serate. Lui faceva 4-5 set, quindi faceva 4-5 monologhi a sera, e da un monologo all'altro si spostava da una parte all'altra di New York in metropolitana. In metropolitana lui riprovava i pezzi e ogni volta rifaceva lo stesso pezzo in un posto diverso, cambiando magari una virgola, una parola, per vedere come atterrava la risata. Quindi è una comicità molto costruita, proprio per dare l'idea di non essere costruita per niente. Quindi anche qui, altro elemento fondamentale è la verità, cioè io magari ti sto raccontando una baggianata formidabile, ma il pubblico deve avere la sensazione che sia qualcosa di estremamente vero, estremamente profondo e molto intimo, se possibile, che non è poi vero che sia così,
Eh
insomma.
no, certo. Giulio D'Antona, grazie. Anche con lei abbiamo aggiunto un tratto al dipinto intorno a stand-up comedy e satira che stiamo tentando di tracciare oggi, arrivando alle 18, all'inizio del nostro ciclo satirico. La invito anzi ad ascoltarlo, magari se ha modo, via streaming qui su Radio 2 alle
Assolutamente.
18, poi magari ci scambiamo qualche parere. Intanto grazie per il suo contributo e buona serata.
A voi, a voi.